Sembra quasi un'annotazione di cronaca che è messa lì, così nel Vangelo, tra due momenti importanti come la missione dei dodici e la moltiplicazione dei pani. Si dice che i discepoli sono tornati stanchi, Gesù li tira da parte per farli riposare, cioè sembra nel racconto una sorta di informazione. In realtà, giustamente, fa bene la Chiesa, secondo me, a prendere questo passaggio e a trattarlo come Vangelo, cioè come notizia buona a cui noi abbiamo risposto parola di Dio, no? Perché in realtà si tratta di un'esperienza di Vangelo. Questi qui hanno ascoltato Gesù, sono andati, hanno provato anche loro a annunciare il Vangelo, che consiste nel sollevare la fatica della gente. Sono andati a annunciare il Vangelo e a scacciare i demoni, a guarire i malati, appunto, no? E tornano tutti entusiasti, e la scena che segue è che questa pienezza la vogliono comunicare anche a tutta la gente, quindi quella sera lì gli daranno da mangiare. Quel giorno lì è un giorno miracoloso, si è realizzato il paradiso, hai capito? È come se stasera morisse il mondo e potessimo chiamare qui tutte le persone e dire: mangiate, fate festa, appunto, perché la vita è piena. Però vale la pena, appunto, di leggere, rileggere questo passaggio per capire, no? E soprattutto per capire ancora una volta che noi, per capire sta roba qui, dobbiamo convertirci. Dobbiamo capire una cosa che non sappiamo, dobbiamo capire una cosa che noi istintivamente cancelliamo, nascondiamo, no? Allora, i discepoli si sono lanciati, hanno provato a fare i cristiani, per qualche giorno, hanno provato a fare i discepoli mandati, appunto. Hanno annunciato il Vangelo e hanno sollevato le persone dalle loro fatiche. Sono tornati da questi giorni intensi, eccitanti, stanchi, stanchissimi, ma felici. Sono pieni di cose da raccontare. La nota dice: hanno bisogno di parlare di ciò che hanno vissuto, di ciò che hanno fatto e insegnato. E già qui potremmo fermarci un po' a dire come mai invece il nostro cristianesimo è così bolso. Il nostro cristianesimo è così difensivo, è così perdente nella percezione che noi ne abbiamo, no? Ma per forza, perché si limita a difendere una sorta di identità che viene corrosa, non va invece a spendere il Vangelo, anzi a trovarlo nella vita della gente. Se noi invece di difendere le nostre idee cristiane, invece di difendere la Chiesa, andassimo veramente a scoprire il Vangelo nella fatica che la gente fa a vivere, beh, torneremmo, avremmo delle cose da raccontare, come no? Se le comunità non sono fatte di persone che sono gonfie di cose da raccontare, e cioè che il Vangelo ha toccato la fatica della gente, beh, è chiaro, e diventa una... un gesto religioso esterno, che sia la messa o che sia la predica, è tutto esterno, hai capito? Fastidioso anche. Allora, i discepoli tornano perché hanno gustato il Vangelo nascosto dalla vita della gente, cominciano a capire cos'è che fa difficoltà nel loro modo di proporre il Vangelo, perché la gente non ascolta i nostri discorsi, perché appunto non andiamo nel cuore della buona notizia che Dio vuol far arrivare a ogni persona. Solo che loro tornano con questa voglia di raccontare, ma Gesù quel giorno, ma io dico tanti altri, non è disponibile. Non riescono neanche a trovarsi, a contarla su, capito? C'è un sacco di gente che preme attorno a Gesù, un'infinità di richieste, di sollecitazioni che lo assalgono. Non c'è un momento di calma, neanche il tempo di sedersi a mangiare un boccone, dice il Vangelo. Allora Gesù dice: no, non si può fare così, bisogna ritirarsi. Decide Gesù di sottrarsi alla gente, di ritirarsi con i discepoli in un luogo solitario. Venite in disparte in un luogo solitario e riposatevi un po'. Noi pensiamo subito, sai, lo traduciamo subito in soldoni, erano stanchi, andiamo in vacanza, capito? E certamente c'è anche sta roba qui, poveretti, questi qui erano stanchi, non facciamoci assalire, se no qui ci distruggono, c'è anche sto elemento. Ma perché sto elemento è Vangelo? Ma c'è bisogno del Vangelo per dire quando sei stanco è meglio sedersi, è meglio riposare. Quando hai fame bisogna mangiare, chiudere la porta, se no ti mica è Vangelo questo. Perché questo invito a riposare invece è presentato come Vangelo? E il Vangelo appunto non pensa subito come noi alle ferie, giuste, alle feste, alle cene con gli amici, a divertirsi. Tutte cose di cui ci si deve occupare e di cui il Vangelo appunto non ha nessuna competenza, mica vado a chiedere a Gesù se devo riposare o dove vado a fare la vacanza, no? Cioè, non, mica lo chiedo alla Chiesa come devo organizzare i miei ritmi di lavoro. Ma appunto ste robe qui, le ferie, le cene, le feste, il divertimento, sono tutte cose che noi dobbiamo costruire, di cui siamo responsabili. Come tutte le cose degli uomini restano umane, se le tieni umane. Dobbiamo spenderci, bisogna, persino nella maniera di riposare, bisogna costruire il riposo. Cioè questo è l'uomo, no? E sappiamo bene che in tutte queste cose ci si può di nuovo disperdere. Si può diventare sciocchi, si può sperperare, si può pervertire la sensibilità, si può diventare volgari, si può diventare insensibili verso altre situazioni. Lo sappiamo, queste robe qui le sappiamo. Persino verso gli animali si diventa insensibili, no? E quindi il riposo certo che è necessario per ristorare le membra stanche, per sgomberare la testa troppo piena che è schiacciata dai ritmi. Ma il riposo di cui parla Gesù, che richiede Gesù, e per questo è messo come Vangelo e lo si legge la domenica, no? Il riposo di cui parla Gesù è ciò che viene richiesto perché non si corrompa il senso del Vangelo, il senso della missione, perché venga custodito il senso che il regno di Dio è lì. Il rischio, appunto, cioè mi pare questo l'implicito di questo discorso, il rischio persino della missione, persino del lavorare per la Chiesa. Il rischio è che la vita dei discepoli diventi solo una risposta alle attese della gente e che non si abbia più il tempo per sorprendersi, per attendere, per guardare, per metterci il cuore, il tempo di vivere, di ascoltare l'altro, di scegliere e decidere in maniera sensata, appunto. Cioè il pericolo è che siano le richieste degli altri, che spesso sono indiscriminate, improvvisate, che decidono della tua vita. E allora anche il tuo lavoro, persino il lavoro pastorale, persino il lavoro di discepolo, appunto, persino questo, quello di annunciare il regno di Dio, può diventare un lavoro come un altro, una faticaccia, una corsa, un fare, senza metterci nessuna attesa, nessuna trepidazione, nessuna passione, nessuna obbedienza, nessun ascolto, nessuna fede. E allora quello che si fa anche come cristiani non è più una grazia che si riceve, quindi non è più una testimonianza che rimanda a Dio, al suo regno presente. Si diventa appunto organizzatori, un cembalo che tintinna, uno che ripete parole, gesti scontati che passano attraverso le sue mani, la sua bocca, ma non attraversano il suo cuore. Cioè, il Vangelo è anzitutto un senso pieno della vita, hai capito? Per vivere il senso della propria vita, appunto. E questo sembra essere un passaggio indispensabile anche per testimoniare la fede. Il nostro essere cristiani consiste nel testimoniare un modo sensato di vivere. E per vivere questo senso della propria vita bisogna, suggerisce il Vangelo, ritirarsi. Ok? Mi facevo la battuta a Don Marco ieri sera, io tante volte mi ritiro perché scappo dalla gente, voglio star da solo, hai capito? E in questo c'è ambiguità, c'è egoismo, no? Chiaramente. Ma in quella direzione del ritirarsi c'è anche qualcosa di prezioso, che certo, anche lì bisogna in qualche maniera guadagnarsi, dobbiamo convertirsi, dobbiamo capire cosa c'è in quel ritirarsi, in quel riposo che Dio ci dà. Per cogliere il senso pieno della vita bisogna tornare sempre da capo, ecco cosa vuol dire riposare, tornare davanti a Dio. Persino il nostro parlare di Dio, il nostro servire, virgolette, Dio, l'andare incontro ai fratelli dicendo Dio, persino questo può impedire lo spazio dell'ascolto di Dio e del suo comandamento, io, il Signore, è il tuo Dio ed è l'unico, lo amerai con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le tue forze. Cioè, non possiamo andare a testimoniare il regno di Dio presente nella fatica della nostra vita senza ascoltare ciò che dice il Signore, senza accogliere prima il suo regno e la sua giustizia. Questo, vi facevo la battuta, era il senso del riposo del giorno del Signore, perché questo è il senso teologico del sabato, che vuol dire riposo, no? Il mistero del sabato, che custodisce il Tempio di Dio nei giorni dell'uomo. Santificare la festa e salvare tra le nostre case la casa di Dio, il riposo di Dio. E quando questi uomini che vivevano con questa fede il loro impegno descrivono la creazione, la descrivono così, no? Sei giorni in cui Dio fa sull'uomo, lavora con l'uomo, ma poi il culmine, il settimo giorno, è quello in cui Dio si ritira nel suo riposo, ma non perché è stufo, non perché non si interessa più degli uomini, ma perché appunto deve lasciare lo spazio agli uomini di lavorare, ma il segreto viene custodito solo da Lui. Il sabato è la trascendenza di Dio, la differenza di Dio dall'uomo, è una differenza dalla quale dobbiamo attingere per capire il lavoro dal lunedì al venerdì, capito? E che cosa custodisce Dio nella sua trascendenza? La sua misericordia, la sua tenerezza per l'uomo, la sua dolcezza verso i figli dell'uomo, la sua attenzione soprattutto a chi fa più fatica. Questo è il Tempio di Dio nel mondo, questo è il sabato nei giorni dell'uomo. La misericordia, ricordati che sei stato in esilio, ricordati di far riposare lo schiavo, l'asino. Non devi sfruttare appunto gli uomini tutti i giorni, devi essere come Dio che è dolce verso gli uomini e verso il creato, non devi sfruttarlo tutti i giorni. La divina dolcezza al centro della creazione, questo è il senso del riposo di Dio. E quando diciamo l'eterno riposo, appunto, è l'augurio di entrare in questo mistero dell'eternità beata, della contemplazione, appunto, dell'amore. Ma questo, mi pare, era anche il senso, la preoccupazione che Gesù aveva con i discepoli quando diceva: prima di andare dovete stare qui con me, state vicino, star vicino a Gesù. Gesù chiama i suoi discepoli perché anzitutto stiano con Lui. Questo è il senso di essere qui in chiesa, capite? Questo raccoglimento nel mistero, questa assemblea nell'atto d'amore di Dio, questo è il Tempio, non questo, cioè serve anche questo, ma il Tempio è il Tempio della tenerezza di Dio per l'uomo, della misericordia, dobbiamo star dentro lì. Solo in un secondo momento li manda, devono stare con Lui, cioè solo questa consuetudine, questo tirocinio di vita in compagnia di Gesù ci rende capaci appunto di andare in missione. E guardate cosa succede. Quando si va in questo luogo appartato, appunto, no? Lungi dal dire adesso ci separiamo dalla gente che ci dà fastidio, Venite che adesso facciamo la chiesuola, che cantiamo i salmi, alziamo le mani, così ci consoliamo. Beh, c'è anche questo, ma che sappiamo, abbiamo bisogno anche di quello. Ah, in chiesa come si sta? No? Una volta raggiunto quel luogo appartato, quel luogo si rivela tutt'altro che appartato. Da tutte le città cominciavano ad accorrere là a piedi. Cioè, quando Gesù e i suoi arrivano in quel luogo appartato, è già pieno di gente che li aspettano, li hanno preceduti e li cercano. E di fronte a quella folla Gesù non dice no, scappiamo in un altro posto perché qui ci hanno scoperto. Di fronte a quella folla Gesù da capo si commuove. In realtà la folla da cui si è ritirato per raccogliere il segreto di Dio lo ha reso capace di guardare la folla con gli occhi di Dio, con gli occhi del Vangelo, della misericordia. Da capo si commuove perché quella folla è il popolo smarrito di cui Dio è preoccupato, ed è preoccupato anche dei pastori che stanno organizzando la folla e si dimenticano del Tempio. Guai ai pastori che dissipano il gregge. È un popolo spinto da una fame, vedremo, una fame che non conosce e che solo la parola di Dio può sfamare. Da quello stupore, da quello sguardo di Dio sugli uomini, da quello sguardo evangelico, prende inizio di nuovo la sua missione. Il regno di Dio è la sua giustizia. La giustizia di Dio è la maniera in cui Dio guarda gli uomini, quella lì è la maniera giusta di guardare gli uomini, cioè la misericordia, cioè il perdono, cioè la fiducia, cioè risollevare chi è caduto. Questo punto di vista, appunto, questa giustizia, il regno di Dio, viene quando l'uomo viene aiutato, quando l'uomo viene stimato, quando l'uomo viene risollevato. Il regno di Dio e la sua giustizia diventa l'orizzonte, lo stile del nostro stare con la gente, del nostro rispondere alle richieste della gente. Non ti rispondo perché così diventiamo amici noi, non ti rispondo perché sennò ho il senso di colpa perché tu mi dici non fai bene il prete a fare. No, non ti rispondo per quello, mi dispiace. Devo passare nel risponderti, certo. Ciascuno di noi poi ha il rischio di questo passaggio, di questa interpretazione, ma devo passare appunto nell'obbedienza a ciò che Dio mi chiede. E la tua domanda, se è una domanda cristiana, deve misurarsi sul Vangelo, non sui tuoi gusti, non sulle tue preferenze, non sul fatto che tu decidi che la Chiesa deve essere così. Ci sono continuamente dei nostri gesti di Chiesa i due riferimenti che sono l'unico, il riferimento alla misericordia di Dio e alla domanda dell'uomo, non la tua, dell'uomo. E se io vedessi che l'esigenza del Vangelo per l'uomo va molto più alla larga, devo anche dirti che non ti ascolto. Ritiriamoci. Il Signore, chiudiamo con una preghiera, il Signore conduca anche noi in questo luogo appartato. In questo senso vedete che la messa della domenica davvero è una grazia, certo sacramentale, aggiungeva il catechismo, cioè fatta di segni, poi i segni per funzionare chiedono la vita, la fede, se no, no, ma è una grazia che ci viene data, come no? Il Signore conduca anche noi in questo luogo appartato, nel quale solo è possibile ascoltare il comandamento di Dio, o conoscere la sua tenerezza, la sua compassione per le fatiche degli uomini. Cioè, siamo qui alla domenica per sentire il cuore di Dio che dice: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, io vi darò ristoro. Questa è la parola di Gesù più profonda del Vangelo. Ed è possibile qui individuare il tipo di pane che solo sazia la nostra ricerca inquieta di ciò che manca alla vita. Vedete ciò che manca alla vita? È un pezzo di pane che vola, che non è niente. E certo non servirebbe neanche a tirare sera. E che tuttavia indica che ciò che noi faremo per tirare sera è leggero, è un dono, come la manna, hai capito? Non è niente. E il Signore non permette invece che noi appena usciti di qui ci buttiamo affannosamente sulle nostre preoccupazioni. Non affannatevi di ciò che mangiate, di ciò che vestite. Pensate come sono sapienti queste cose che sembrano sciocche, no? Perché è chiaro, dice, come non mi affanno? Sono quelli i miei problemi. Ma il Vangelo parla di un altro registro. A comandare la vita non deve essere quell'affanno. In quell'affanno ci deve essere il segreto del Vangelo, il senso della grazia, appunto. È così che parli di Dio, non chi dice Dio, Dio, Signore, Signore, ma chi agisce in grazia, in leggerezza, in tenerezza, vincendo la paura, appunto. Il Signore non permetta, appunto, che ricadiamo negli affanni, ma non permetta neanche, qui lo dico soprattutto per me, ma penso che valga un po' per tutti quelli che si sentono chiesa, che non permetta che un desiderio precipitoso di fare le cose, di portare a termine le nostre opere, di rispondere a tutte le richieste, capito? Che non permetta che questo desiderio precipitoso corrompa il senso della nostra povera opera che ci è affidata. Cioè, in fondo noi dobbiamo trasmettere l'idea che cioè quello che ci arriva è qui sulla mano e parte, capito? Siamo proprio tutti poveri balla. Ma la cosa forte che noi possiamo fare è dare a tutte le cose che facciamo e tocchiamo un senso di pienezza e di libertà e di leggerezza. Ma questo è un problema per noi. La cosa che facciamo ha un peso, deve essere pesante e tuttavia leggera, hai capito? Deve essere di muro e di vetro, no? Cioè, la trasparenza, la leggerezza, essere una tenda. Poi dura 200 anni, ma una tenda. E ci insegni il Signore invece a tornare sempre da capo alla sua presenza, per trovare nell'ascolto della sua parola e nello sguardo che lui ci dà del regno di Dio presente in questa terra, in questo mondo, oggi, adesso, qui, ci insegni a tornare alla sua presenza per trovare nell'ascolto della sua parola il senso e la speranza della nostra vita e del nostro pur piccolo, piccolissimo amore per i fratelli. Fratelli carissimi, rivolgiamo la nostra comune preghiera a Dio nostro Padre, perché ci renda veri discepoli del Figlio suo Gesù, primizia di un'umanità nuova. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore.
Signore, fa che la folla che va e viene e non sa nemmeno che cosa vuole, diventi chiesa, attraverso la parola e il pane, celebrati e donati ogni giorno, con autenticità e generosità. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, che permetti che l'umanità si disperda e si perda, e però prometti anche che il diritto e la giustizia saranno esercitati sulla terra, fa che questa tua presenza nella storia ci spinga alla conversione e ci guidi nell'esodo continuo dalla schiavitù alla liberazione. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore Gesù, tu figlio del popolo di Israele e figlio dell'uomo, hai abbattuto il muro della separazione, della inimicizia, col dono della tua vita sulla croce. Fa che sotto il peso delle croci di ogni giorno nasca anche in noi, umilmente, silenziosamente, l'uomo portatore di pace, che si presenta al Padre in compagnia dei fratelli. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, ti ringraziamo per questo nostro mondo sempre più pieno di vita, di movimento, di iniziative, ma anche così fragile e complicato. Fa che in esso si possano sempre scorgere le impronte del tuo amore attraverso gesti di paziente, inesauribile tenerezza. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. O Dio che ami la giustizia, rialza con la tua mano tutti coloro che fanno fatica. Fa che riprendano il cammino della speranza e siano per sempre il tuo vivente canto di gloria. Per Cristo nostro Signore.